Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Omaggio al futurismo offerto dal professor Guido Bartorelli dell'Università di Padova in occasione del centenario della nascita del movimento culturale. Undicesimo ascolto. Laura Faggin legge la scultura futurista di Boccioni. Introduce il professor Bartorelli.
L'11 aprile 1912 Umberto Boccioni scrive questa volta un manifesto da solo, il manifesto della scultura futurista. Proprio andando a scuola dell'arte cubista, Boccioni capisce che la sua arte doveva svilupparsi in senso tridimensionale, dare potenza al rilievo che fino allora non aveva mai praticato. Dando rilievo alla sua pittura, a un certo punto intuisce la possibilità di dare il rilievo in senso letterale, ossia passare alla scultura, e ci dà alcuni esempi nel 12 di sculture che sono straordinarie, se non altro per il fatto che iniziano a mettere in crisi l'idea che la scultura debba essere un'arte che in qualche modo paghi la tridimensionalità rinunciando al colore e limitandosi alle cromie neutre del gesso, del marmo e quant'altro. Mi correggo, lui lavora ancora con materiali come il gesso che rimane bianco, rimane di questo colore naturale, ma la cosa più interessante è che inserisce dei prelievi di realtà reale, che so, un telaio di una finestra, una ciocca di capelli, dei bottoni, un muro vero e proprio, le inserisce in questa scultura che lui chiama insieme scultorio, quindi porta dentro della realtà, dei colori della realtà, ma proprio della realtà nel senso letterale. Quindi apre la scultura all'ingresso di elementi totalmente altri che mai prima d'allora erano entrati nell'arte. Ecco che poi in questo scritto lui inizia ad elencare tutti i materiali che possono concorrere alla creazione di questi nuovi insiemi scultori. E in qualche modo voi ascolterete quali sono questi materiali, ma in qualche modo Boccioni così prefigura quello che oggi, che diciamo a partire dal secondo Novecento, è diventata l'arte, ossia la sua apertura totale. Boccioni scrive che la scultura deve spalancarsi all'ambiente. Ecco, oggi non si chiama neanche più scultura, ma si chiama direttamente ambiente, ossia si è visto che tutti i mezzi sono buoni se possono essere in qualche modo funzionali per esprimere quello che l'artista intende dire. Quindi non ci sono più limiti, tutti i mezzi, tutti i materiali possono essere presi nel lavoro, compresi materiali dotati di movimento e di sonorità vere e proprie. Questo direi che è una delle più grandi intuizioni di Boccioni, che lui stesso poi in qualche modo contratterà, in quanto dopo questi lavori molto sperimentali del 1912, nel 13, con forme uniche nella continuità dello spazio, che è un lavoro che nasce completamente in gesso per poi essere fuso in bronzo, e in qualche modo torna ai materiali tradizionali, a come una sorta di timidezza, di rientro che lo fa rientrare nei materiali della tradizione, ma nel 12 in effetti apre a un'arte assolutamente polimaterica.
Possiamo infine affermare che nella scultura l'artista non deve indietreggiare davanti a nessun mezzo pur di ottenere una realtà. Nessuna paura è più stupida di quella che ci fa temere di uscire dall'arte che esercitiamo. Non v'è né pittura, né scultura, né musica, né poesia, non v'è che creazione. Quindi se una composizione sente il bisogno di un ritmo speciale di movimento che aiuti o contrasti il ritmo fermato dell'insieme scultorio, necessità dell'opera d'arte, si potrà applicarvi un qualsiasi congegno che possa dare un movimento ritmico adeguato a dei piani o a delle linee. Non possiamo dimenticare che il tic-tac e le sfere in moto di un orologio, che l'entrata o l'uscita di uno stantuffo in un cilindro, che l'aprirsi e il chiudersi di due ruote dentate con l'apparire e lo scomparire continuo dei loro rettangoletti d'acciaio, che la furia di un volante o il turbine di un'elica, sono tutti elementi plastici e pittorici di cui un'opera scultorea futurista deve valersi. L'aprirsi e il richiudersi di una valvola crea un ritmo altrettanto bello, ma infinitamente più nuovo di quello di una palpebra animale. Conclusioni. Proclamare che la scultura si prefigge la ricostruzione astratta dei piani e dei volumi che determinano le forme, non il loro valore figurativo. Abolire in scultura, come in qualsiasi altra arte, il sublime tradizionale dei soggetti. Negare alla scultura qualsiasi scopo di costruzione episodica veristica, ma affermare la necessità assoluta di servirsi di tutte le realtà per tornare agli elementi essenziali della sensibilità plastica. Quindi, percependo i corpi e le loro parti come zone plastiche, avremo in una composizione scultorea futurista piani di legno o di metallo, immobili o meccanicamente mobili per un oggetto, forme sferiche e pelose per i capelli, semicerchi di vetro per un vaso, fili di ferro e reticolati per un piano atmosferico, eccetera. Distruggere la nobiltà tutta letteraria e tradizionale del marmo e del bronzo. Negare l'esclusività di una materia per la intera costruzione di un insieme scultoreo. Affermare che anche 20 materie diverse possono concorrere in una sola opera allo scopo dell'emozione plastica. Ne enumeriamo alcune: vetro, legno, cartone, ferro, cemento, crine, cuoio, stoffa, specchi, luce elettrica, eccetera. Proclamare che nell'intersecazione dei piani di un libro con gli angoli di una tavola, nelle rette di un fiammifero, nel telaio di una finestra, v'è più verità che in tutti i grovigli di muscoli, in tutti i seni e in tutte le natiche di eroi o di veneri che ispirano la moderna idiozia scultorea. Che solo una modernissima scelta di soggetti potrà portare alla scoperta di nuove idee plastiche. Che la linea retta è il solo mezzo che possa condurre alla virginità primitiva di una nuova costruzione architettonica delle masse o delle zone scultoree. Che non vi può essere rinnovamento se non attraverso la scultura d'ambiente, perché con essa la plastica si svilupperà, prolungandosi potrà modellare l'atmosfera che circonda le cose. La cosa che si crea non è che il ponte tra l'infinito plastico esteriore e l'infinito plastico interiore. Quindi gli oggetti non finiscono mai e si intersecano con infinite combinazioni di simpatia e urti di avversione. Bisogna distruggere il nudo sistematico, il concetto tradizionale della statua e del monumento. Rifiutare coraggiosamente qualsiasi lavoro, a qualsiasi prezzo, che non abbia in sé una pura costruzione di elementi plastici completamente rinnovati.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova. www.radiobue.it